E adesso dovremmo essere a posto, veramente. Ok, e quindi iniziamo con questa simpatica figura qua. E prima o poi dovrò cambiarla, perché in effetti è una cosa che è venuta fuori sperando. Cos'è questo? Rivoluzione? Dicevo che prima o poi dovrò cambiare questo esordio, ma lo tengo ancora, 2005, vabbè, dai, 5 anni, concediamo come le automobili. Questo qui era una cosa che veniva fuori, vedete, il 1 luglio del 2005 su Science, e c'era questo articoletto che diceva perché l'uomo ha così pochi geni, insomma, era il problema. Ma perché? Perché, come immaginate dalla data, 2005 c'erano fuori un certo numero di, ormai di genomi, ed era stato fatto un po' di riconsiderazione tutta la storia. Se voi guardate questo grafico che sta sotto alla faccia perplessa di questa signorina, cioè, come vedete, questi sono i numeri di geni. E come vedete l'Homo sapiens si colloca in una posizione imbarazzante, nel senso che ne ha qualcuno di più di C. elegans, ma ne ha meno di Arabidopsis, che è la pianticella famosa, ne ha meno di Fugu, ne ha meno di Oryza sativa. Quindi lasciamo un po' perplessa questa cosa. In realtà la domanda ovviamente era sempre un po' retorica, nel senso che diceva perché gli uomini ne hanno così pochi, però in realtà è perché suggeriva la spiegazione. E la spiegazione è che, come sapete, in realtà gran parte della varietà viene fuori da alternative splicing, che è stato un meccanismo evolutivo che ha guadagnato molto spazio nell'evoluzione verso i vertebrati, mentre non ne ha guadagnato per niente, per esempio, verso le piante. E quindi questo qui fa molto della differenza. Adesso volevo discutere con voi oggi questa cosa qua. Quindi noi abbiamo visto, io appunto volevo sistemarlo alla fine della prima parte, questa lezione, però poi non mi veniva bene per una serie di altri problemi. Non riesco a capire cosa succede. Sento una mutina di... Ah, ma è un foglio di... Allora, noi abbiamo visto il solito discorso, cioè il discorso dell'altra settimana, i metodi seriali hanno visto tante cose, però se noi a questo punto esaminiamo ancora l'ultimo pezzo che non abbiamo visto, che sono i proteicoli genes, li avevamo considerati quasi per niente, anche lì si vede, ovviamente con questi metodi, si vede una grande varietà di RNA che vengono fuori dallo stesso gene di tipo codificante, d'accordo? E quindi una grossa varietà di, diciamo, di messaggeri funzionali. Quindi diciamo che il problema è che, guardando questi genomi di vertebrato, il famoso paradigma un gene, un prodotto viene decisamente rivoluzionato. Perché? Perché mentre, diciamo, prima dell'epoca genomica, soprattutto prima dell'epoca di trascrittomica, avevamo un certo numero di casi di alternative splicing che però sembravano anedotici, cioè, come spesso succede in biologia, ci sono alcune cose un po' strane che succedono. Invece il fatto di averli considerati dal punto di vista totale ha fatto capire che sostanzialmente nei vertebrati, soprattutto nei mammiferi, quasi la totalità dei geni ha almeno una forma di alternative splicing, e questo vuol dire che comunque quasi la totalità dei geni codifica almeno due prodotti, insomma, alle corde, d'accordo? Quindi questa era un po' la storia. Cerchiamo di vedere un attimo questa faccenda qua. Ovviamente, come sempre, gli studenti sono caldamente invitati a andarsi a ripassare un po' i concetti di base, perché sennò poi non si capiscono le cose, però in realtà c'è un po' di diapositive qui di ripasso, quindi le facciamo velocemente. Vabbè, questa era la figura della... che comprendeva ovviamente i processi capping, quelli di relazione, e ovviamente lo splicing. Lo splicing, ricordate, è questo fenomeno qua. E dal punto di vista della... parliamo un attimo di splicing, d'accordo? Proprio splicing non alternativo, cioè splicing in generale, poi dopo passiamo a quello alternativo. Già lo splicing di per sé, cioè in pratica, se lo traduciamo dal punto di vista genomico, lo splicing vuol dire organizzazione introni e esoni, insomma. E se lo guardiamo vedete che c'è una differenza molto grossa passando dai bassi eucarioti agli eucarioti più evoluti, perché vedete che Cerevisia ha 253 introni in tutto su 6.000 vasopressori, quindi ne ha pochini, tutto sommato. Vuol dire che la maggior parte, solo il 3% dei geni, vuol dire che il 97% dei geni di Saccharomyces in realtà sono intronless, cioè sono simili piuttosto a quelli, no, dei procarioti. E di questi notate che ci sono solo 6 geni che hanno 2 introni, quindi di questi 253 la maggior parte di questi ha 2 esoni, un introno in mezzo e basta. Insomma, questa è la discorso. Sono introni molto piccoli, oltretutto, vedete? Cioè da 40, tra 40 e 75 nucleotidi, quindi veramente piccolini. Il che vuol dire che negli eucarioti inferiori il discorso sembra più che altro che a un certo punto, in qualche maniera, questi hanno guadagnato delle sequenze piccole che sono andate a piazzarsi in mezzo a una sequenza codificante e poi hanno inventato un sistema per toglierli. Cioè, almeno concettualmente viene fuori questa cosa qua. Saccharomyces pombe, che come sapete somiglia, quando lo coltivate somiglia molto a Cerevisia, ma in realtà è molto più evoluto, dicono, o comunque è evoluto su una via molto diversa di quella di Cerevisia, invece vedete che arriva già al 43% dei geni con introni, molti dei quali, molti geni contengono più di un introne. E questo suggerisce il fatto che in qualche maniera, pur essendo una situazione primitiva quella di avere degli introni dentro gli esoni, dentro la sequenza codificante, in realtà è già stata sfruttata molto anche negli unicellulari, in qualche maniera, cioè non è una cosa tipica, diciamo, dei metazoi. Esiste, è sfruttato in maniera diversa. Qui non c'è scritto nella diapositiva, ma anche in pombe comunque gli introni hanno la caratteristica di essere piccoli, cioè di essere sequenze molto piccine. Mentre invece, quando poi andiamo a vedere appunto sulla scala evolutiva, arriviamo ai vertebrati, come vi dicevo, la maggior parte di questi geni, più del 99% si calcola degli Homo sapiens, contiene più di un introne e grande. Adesso c'è una comparazione nella diapositiva seguente. Questa qui è la media, vedete, del gene umano, l'abbiamo già vista tante volte. Numero esoni medio 8.8, lunghezza degli esoni 120 paia di basi e intron length molto molto accentuata. Si può fare una comparazione, eccola qua. Questo è interessante da vedere perché viene comparato, vedete, uomo, verme e mosca. Quindi Homo sapiens, Cenerabditis e Drosophila, come al solito. E quello che dovete guardare in questa figura sono le tre linee. Vedete che questa qui a sinistra riguarda la lunghezza degli esoni e questa qui la lunghezza degli introni. Se voi guardate qui a sinistra, vedete che la lunghezza degli esoni aveva, vedete la linea rossa e la linea blu, una distribuzione molto più spostata verso lunghezze lunghe, cioè verso dimensioni maggiori, no? Cioè, se voi andate a vedere qua, c'è un numero, ovviamente bisogna, se volete sapere il numero bisogna fare un integrale, ma voglio dire, se andate qui sotto vedete che c'è una frequenza relativamente alta di situazioni in cui l'esone è abbastanza più lungo di 200. Mentre se voi guardate nell'uomo, la frequenza di esoni più lunghi di 200 cade a zero rapidissimamente, 300 siamo praticamente a zero. Questo è una cosa molto importante, vedete il picco sta attorno ai 120, dicono, nell'uomo. E questa è una cosa molto importante perché gli evoluzionisti dei geni dicono che questa cosa qua avrebbe a che fare con il fatto di convergere su una dimensione compatibile con un singolo nucleosoma. È un discorso che riaffronteremo tra un po', però per adesso registratelo così. Cioè ci sarebbe una tendenza, diciamo, evolutiva degli esoni a diventare grandi, compatibili con un singolo nucleosoma, per motivi funzionali, poi dopo lo vedremo. Se voi guardate la lunghezza degli introni succede esattamente il contrario, no? Cioè questi sono, questo qui non hanno fatto un grafico continuo, l'hanno fatto a istogrammi.
perché dovevano ospitare delle cose di dimensioni diverse, se no con gli introni si faceva un grafico troppo lungo, troppo dispersivo. Allora hanno fatto, vedete, questa prima classe è di introni meno di 100 basi, quindi veramente piccini. La seconda categoria era da 100 a 2000, la terza da 2000 a 5000, la quarta da 5000 a 30000, questi più di 30000. Allora, voi vedete, questa è la frequenza, ovviamente, percentuale, e di nuovo i colori sono gli stessi. Quindi voi vedete che mentre nel verme e nella mosca c'è un'altissima frequenza di esoni piccini, c'è sotto i 100, i 100 nucleotidi, queste due colonne qua, che come vedete sono oltre il 50% dei casi, sono nella prima classe. Dopodiché ci troviamo di nuovo, quasi tutti questi introni cadono nella seconda, che è da 100 a 2000, quindi piccoli, insomma. Mentre invece, se voi guardate la barretta verde, che è quella dell'uomo, vedete che il numero di introni sotto alle 100, ai 100 nucleotidi è bassissimo, siamo al 5%. Mentre invece il massimo lo troviamo tra 1000 e 2000, ma troviamo ancora un numero molto consistente anche tra 2000 e 5000 e tra 5000 e 30000. Quindi la tendenza evolutiva è stata ad accorciare gli esoni, ad allungare gli introni. D'accordo? Ci sono dei casi spettacolari, qui sopra vedete in questa categoria più di 30000 ci sono dei casi, vedete, spettacolari. Questo qui è per esempio il gene della neurexina, che ha un introne di mezza megabase, cioè un singolo introne che fa 480000 nucleotidi, cose un po' così, comunque esiste. Sono i casi ovviamente estremi, ma è giusto segnalarlo. Poi ci sono anche dei casi estremi nel basso che non vi ho scritto qui, ma per esempio io ho studiato un po' in passato il gene di MET, che è un recettore a tirosina chinasi, ha degli introni di 18 nucleotidi a un certo punto. Ci sono le situazioni un po' estreme. Okay. Va bene. Ok, il meccanismo biochimico della rimozione degli introni, ci andiamo velocissimi perché tutti voi lo ricordate e chi non lo ricorda se lo va a ristudiare. Vi ricordate che è la formazione di un lariato con una doppia transesterificazione, eh? E questo porta alla riunione degli esoni, ok? E la cosa invece su cui perdiamo un po' più tempo è quella della definizione degli esoni e degli introni. È chiaro che se c'è un meccanismo che, come dice la figura qui, fa questo tipo di transesterificazione, vuol dire anche che ci sono delle proteine che riconoscono in maniera molto specifica i confini. Allora vi invito a riflettere al fatto che chiaramente se la situazione umana è di avere un esone di 120 basi in media, è un introne di 2000 basi, è ovvio che dentro a quelle 2000 basi il fatto di capire quando a un certo punto c'è il prossimo esone non è una cosa banale. Ok, è vero, ci sono dei criteri generali, per esempio gli esoni di solito sono un pochino più ricchi di C e di G rispetto agli introni, però è ovvio che non è su quella base lì che si riconoscono le cose. Ci sono delle sequenze specifiche, Allora le sequenze specifiche sono abbastanza conservate tra eucarioti inferiori e eucarioti superiori. Negli eucarioti inferiori, come vedete, la situazione è quella della parte bassa della figura, nei vertebrati la situazione è quella della parte alta della figura. Comunque, sono simili queste situazioni, un po' diverse ma simili, ma quello che dobbiamo sicuramente ricordarci è che c'è un sito che si chiama sito di splicing 5', che è il bordo, diciamo, sinistro dell'introne, d'accordo? Nel quale c'è una sequenza più o meno conservata, non molto conservata, è molto conservata qui all'inizio, c'è questa GU praticamente invariante, dopo lo vediamo con uno slogan, comunque, insomma, la sequenza consenso è più o meno questa qui. D'accordo? E poi c'è una sequenza consenso molto molto leaky, molto molto piccola, vedete qui al confine destro dell'introne, dove c'è questo dinucleotide AG che è assolutamente conservato in tutti gli introni che si conoscono. Poi c'è una G conservata come inizio dell'esone e poi c'è un piridintratto, cioè c'è un tratto in cui ci sono delle piridine. invece di esserci delle purine, d'accordo? Il tratto può essere di lunghezza variabile, possono essere 10-20 nucleotidi più o meno, e la percentuale di pirimidina può essere da 100% a un po' di meno, dipende, d'accordo? Comunque questo è un consenso molto povero. E poi c'è il punto di ramificazione, perché se vedete ovviamente la diapositiva di prima, è chiaro che se la macchina che fa lo splicing fa questa azione di fare questo cappio, è ovvio che va a trovare anche il punto in cui fare questo cappio. E questo cappio lo trova perché, allora, nei vertebrati non c'è nessuno, come vedete c'è una A, ma una A ce ne saranno migliaia dentro l'introne, e la riconosce su una base tipo geometrica, cioè il complesso di proteine si monta l'RNA e a un certo punto c'è una A che va bene. Invece dal punto di vista dei bassi eucarioti, lievito, c'è una sequenza consensa attorno, vedete, a questa A. Tenete presente che qui sono pochi gli introni, Cioè, quando facciamo questi confronti, tenete sempre presente che questo viene fuori dai 250 quanti erano, 253 introni, e qui invece abbiamo una situazione che abbiamo decine di migliaia di introni, quindi chiaramente la situazione è probabilmente molto variabile e quindi non si arriva ad un consenso molto stretto. Ok, possiamo compararle queste cose qui, tanto per vedere come sono variate nel tempo. E se voi vedete la situazione, per esempio, qui a destra, questo qui vi fa vedere, questo qui è il confine esone, introne, quindi è il 5' SS, tanto per intenderci. Vedete che se noi facciamo una comparazione, quindi se facciamo le famose matrici in tutti i confini esone introne che si conoscono, in cerevisie, prima linea, in pombi, che è il famoso unicellulare deviante, e in human and mouse, quindi vertebrati, vedete come, guardate le posizioni, così vi orientate, queste qui, fino a dove c'è scritto meno 1 è la parte dell'esone, e da dove vedete 1 positivo è la parte dell'introne. Tra l'altro, posso aprire una piccola parentesi, c'è una cosa curiosa nella genomica, che nonostante che quelli che fanno questo tipo di ricerche ovviamente sono abbastanza dotati in statistica, immagino, perché per fare queste cose qui probabilmente ci vuole un po' di trattamento dati. Curiosamente manca sempre lo zero, non so se l'avete notato. Dal punto di vista matematico, chiamare questa posizione meno 3, meno 2, meno 1 e poi la mancanza dello zero porta dei problemi. E beh sì, quando voi calcolate le posizioni, scusate, se non avete lo zero, è ovvio che manca qualche cosa. La stessa situazione la si vede quando fanno le numerazioni sui promotori e la parte trascritta. Anche lì i promotori sono meno 1 più 1, lo zero non c'è. E questo, no, veramente, produce dei problemi di conteggio. Cioè, se mai contate, no? È chiaro? Sulla sequenza genomica, ovvio che lì abbiamo una numerazione continua, e più di una volta mi è capitato che dei ragazzi che lavorano in laboratorio, che stanno cercando di montare le cose, gli mancano nucleotidi, cioè le posizioni sono chiaramente... È una cosa curiosa, ve la facevo notare, è un po' strano. Ok, comunque, chiuso la parentesi della numerazione. Dicevo, se voi guardate qua, cosa vedete? Vedete che in cerevisie, come vedete, questa sequenza qui a destra è abbastanza abbondante. Vi ricordate, no, cosa sono questi slogan? Cioè, quindi altezza della lettera proporzionale alla frequenza. Vedete che la coppietta qui di inizio dell'introne è, direi, GT sempre, tolto una piccolissima percentuale di C. Mentre c'è poco consenso a sinistra, lo vedete, cioè di qua, praticamente qui è 25% ciascuno, quindi non c'è consenso. Quando voi passate, lasciamo perdere le pombe, andiamo subito ai vertebrati, vedete che nei vertebrati sembra successo il contrario, cioè, lo vedete, si è perso consenso a destra rispetto alla situazione di lievito e si è guadagnato consenso a sinistra, nel senso che qui sicuramente la A meno 2 e la G meno 1 sono prevalenti, quindi in qualche maniera, però insomma l'impianto è abbastanza lo stesso. Vedete che nei vertebrati GT in posizione 1 e 2 sono assolutamente fissi, quindi quelli vanno vanno benissimo, d'accordo. Ovviamente ci sono anche delle differenze sul preprimo, sul drench inside, eccetera, quindi esistono situazioni analoghe dalle altre parti. Questo lo lascerei perdere. Ok, dal punto di vista meccanico dello splicing, vi ricordate che quello che succede è che c'è prima una definizione dei bordi, cioè dei confini. La definizione del confine 5' viene fatta dallo snurf 1. Le snurf, vi ricordate, sono piccole ribonucleoproteine formate da un piccolo RNA di tipo U e alcune proteine, d'accordo? Quindi la particella SNRF 1 riconosce questo bordo qua, mentre il bordo di, diciamo, 3' viene riconosciuto da due proteine accessorie che si chiamano U2AF65, U2AF35. Ovviamente il numeretto sta per il peso molecolare, come sempre nelle proteine, e U2AF sta per U2 Associated Factor, cioè fattore associato alla SNRP U2. Mentre il branching point viene riconosciuto da una proteina che si chiama BBP, che sta per Branching Point Binding Protein. Va bene? Ok, quindi prima cosa che succede è il riconoscimento dei confini dell'introne. La seconda cosa che succede è che, vedete qui a destra, la proteina che lega il branching point viene sostituita da una seconda SNRP, che è la SNRP U2. Eccola qua. E una volta fatto questo, si arriva a un complesso che quelli che studiano lo splicing chiamano complesso committed, cioè che non può più tornare indietro. E a questo punto, vedete, queste due proteine associano il resto dello spliceosome, che è formato da U4, U5 e U6, si forma lo spliceosome, viene scaricata la U1 e si va incontro alle prima transesterificazione e poi alla seconda transesterificazione. D'accordo? Queste proteine qui, cioè queste piccole ribonucleoproteine, SNRP, ciclano. Cioè vengono associate e poi dissociate al fondo del ciclo di splicing e vengono riutilizzate per lo splicing successivo. Per cui esiste proprio un ciclo di montaggio-smontaggio di questi splicing che ovviamente probabilmente funziona in maniera locale, dove voi dovete vedervi la polimerasi che sta trascrivendo il gene, l'RNA che sta saltando fuori con i suoi introni e queste proteine che si montano, fanno lo splicing, poi si montano sull'introne successivo e discorrendo, d'accordo? Quindi probabilmente un pool abbastanza ridotto di SNRP viaggia insieme alla polimerasi e si occupa di fare lo splicing di introni successivi, d'accordo? Va bene, ok. Questo spliceosome è visibile al microscopio elettronico, non ho nessuna fotografia qui perché è molto grosso. C'è stato fatto recentemente uno studio proteomico di questa cosa qui. Ci sono associate ai 5 RNAU, cioè 1, 2, 4, 5, 6, ci sono 300 proteine distinte. Quindi la macchina è complicata, almeno complicata come il ribosoma, per intenderci. Non è una cosa banalissima. Questa era solo come notizia. Altra piccola notizia: esiste una piccolissima percentuale di introni che non è di tipo GTAG, ma è di tipo ATAC. Sono pochissimi, credo sotto lo 0,1% da noi voglio dire vertebrati. Funzionano con delle SNRP particolari, cioè esiste una SNRP U11 e una SNRP U12 che si preoccupano di fare quello che farebbe la U1 o la U2 nell'altro caso. E poi c'è un'ultima cosa, curiosità, probabilmente questa qui sì che è veramente rara, cioè succede con... non sanno neanche dire se è un errore o se succede in situazioni patologiche, o se esiste naturalmente con una funzione, il cosiddetto trans-splicing, in cui un trascritto di un gene viene attaccato a parte del trascritto di un altro gene. Su questo trans-splicing come vedete, funzionano le stesse SNRP che avete visto nello splicing di tipo 1, accompagnate da una proteina particolare che si chiama SLRNP, che è veramente poco frequente. L'hanno visto in qualche caso aneddotico, però dato che si lavora quasi sempre su cellule che sono immortalizzate, molte di queste, lo sapete, derivano, ve l'avranno raccontato al cellulare, derivano da tumori, eccetera, quindi non si sa bene se sia un errore o un problema, o abbia un ruolo fisiologico. Ok, allora adesso arriviamo finalmente, dopo che abbiamo ripassato velocemente i meccanismi dello splicing, arriviamo velocemente alla storia dello splicing alternativo. Allora, splicing alternativo, anche questo esiste come concetto già nei bassi eucarioti, tant'è vero che il famoso Cerevisiae, che con i suoi soli 253 geni, ci sono però tre geni che sono stati mostrati sperimentalmente subire splicing alternativo, quindi concettualmente la possibilità dello splicing alternativo esiste già lì. D'accordo. Poi ha preso delle proporzioni, come vi dicevo, molto elevato, perché diciamo in epoca prima dell'RNA-seq, cioè prima del sequenziamento profondo, le radius valutavano 60% di geni umani con alternative splicing, oggi dicono 99%, adesso lo vedremo. Ok, alternative splicing cosa vuol dire? Vuol dire che, ve lo ricordate, vuol dire che sostanzialmente ci sono un gran numero di casi in cui un certo esone può essere incluso nel messaggero o no, d'accordo? Non so, è un caso molto tipico, è questo qua, vedete questo NCAM, che è una proteina di adesione, embryonic brain, subisce questo splicing qui da 7, e questi sono i numeri degli esoni da 7 a 8, e salta questo piccolo esone qui, invece nell'adult brain, vedete, questo viene incluso, d'accordo? Il meccanismo dello splicing alternativo è stato scoperto tanti anni fa, esattamente la prima pubblicazione, 83. Due gruppi l'hanno fatto vedere, tra i quali c'era questo gruppo di Jack Rosenfeld a San Diego. Aveva fatto vedere questo caso qui, quindi questo è quello, il primo pubblicato. E questo è molto curioso, il famoso gene della calcitonina GTRP, che vuol dire che c'è un gene che, come vedete, nei neuroni subisce uno splicing, qui non si vede l'1 e il 2 esoni, si vede solo il 3, 4, 5, 6, subisce uno splicing che praticamente salta questo esone 4, cioè lo spliceosome riconosce come 5 primo SS questo e come 3' SS questo, per cui considera tutta questa sezione intronica, la toglie, d'accordo? E quindi il messaggero che ne risulta è composto ovviamente da 1, 2 che non si vedono, più 3 e poi 5, esone 5, esone 6, qui c'è un poly-A site, e questo è il messaggero. Questo messaggero qui codifica una roba che si chiama CGRP, che è un neuropeptide, un trasmettitore neuropeptidico. D'accordo? Invece nelle cellule della tiroide, che hanno evidentemente una funzione diversa rispetto ai neuroni, questo qui, come vedete, viene riconosciuto questo stesso 5' SS, però questo viene coniugato, viene attaccato, vedete, a un 3' che sta qua. Dato che questo esone qui, 4, subito dopo contiene un poly-A site, il messaggero si ferma lì. Praticamente, quindi questo viene spliced in questo punto e poi qui c'è la polidelazione. Questo messaggero, che conterrà quindi 1, 2, 3 e 4 come esoni, codifica una proteina che è un'altra cosa, la calcitonina, che come sapete è un ormone, fa un altro mestiere.
Sì, fa anche il segnalatore, lui, voglio dire, chiaro che poi non è che una fa la miosina e l'altra fa il fattore di crescita. Sono funzioni simili, ma ovviamente molto distinte, e assolutamente tessuto specifico, notate questa cosa. I casi che si conoscono sono tantissimi, sono stati descritti in vari casi,
Questo qui per esempio è quello della fibronectina, un'altra proteina che conoscete molto bene, dove ci sono due esoni, vedete qua, che sono inclusi per esempio nel trascritto nei fibroblasti e mancano nel fegato. Di nuovo tessuto specificità, ce ne sono tanti. Questa tessuto specificità molto spesso è molto accentuata e da solo due casi, come avete visto nelle figure precedenti, in altri casi da molte figure diverse. Di nuovo un altro caso di splicing specifico, vedete il famoso SARC, il primo oncogene conosciuto, in tutte le cellule di questo organismo fa questo montaggio qui, c'è un piccolo esone qui che si chiama H, viene incluso solo nei neuroni. Ed esclusivamente solo nei neuroni. Mentre invece vedete che nella gene dell'alfa tropomiosina ci sono diversi esoni alternativi, vedete qua, che definiscono messaggeri di diversi tessuti. Quindi avremo un mRNA tipico del muscolo striato, uno del muscolo liscio, uno dei fibroblasti, quest'altra fibroblasti, cervello. Quindi esistono sia, diciamo, due alternative, una delle quali legata a un singolo tessuto, ok? Sia invece figure molto complesse, tessuto specifiche. Altri casi ancora invece la figura non è tessuto specifica, ma è funzione specifica. Voi ne conoscete una bene perché l'ho raccontata io in questo corso, che è quella della B4. B4, vi ricordate, ha due splicing alternativi. Uno riguarda la porzione, diciamo così, giusta membrana, che vi ricordate può essere di tipo A o di tipo B, e determina la sensibilità al taglio da parte delle proteasi di membrana, d'accordo? E l'altra è invece quel blocchettino interno nella regione intracitoplasmatica che è il binding site della PI3 kinase e quindi definisce la possibilità o meno di un certo tipo di segnalazione cellulare, ma definisce anche la degradazione. Se vi ricordate, questo pezzettino alternativo interno contiene un degron che manda alla degradazione esosomica. Quindi è chiaro, queste proteine qui non sono espresse, sono espresse anche un pochino dal punto di vista tessuto specifico, ma quello che è più notevole è che hanno funzioni differenziali. Ciascuna di queste isoforme fa un mestiere un po' diverso dall'altro. Quindi ci sono tutte le alternative che potete immaginare. Dal punto di vista dei tipi di alternative splicing si possono anche quelli classificare, perché ce ne sono di diverso tipo. Allora, quello in assoluto più frequente è quello che viene chiamato exon skipping, che è illustrato qui su in alto. Vedete? L'exon skipping vuol dire che c'è un esone che viene saltato o no. D'accordo? Quindi è abbastanza facile da capire. Cioè, in qualche caso si salta completamente, in qualche caso viene incluso. Quindi questo si chiama exon skipping ed è il più frequente. Una valutazione che si è fatta, questa qui è pregenomica, ma poi dopo che hanno fatto l'RNA-seq più o meno sta in quelle percentuali lì, vedete che il 38% dei casi è più o meno in exon skipping. E poi ci sono due casi che sono praticamente la metà di questo, se lo vediamo da un punto di vista funzionale, cioè ci sono i cosiddetti alternative 5 prime and alternative 3 prime, che vuol dire semplicemente che voi avete dei casi in cui un esone, che è questo qua, può essere più o meno lungo, vedete? Perché ci sono due siti 5 primo alternativi. Quindi in qualche caso viene usato questo sito 5' qua, in qualche caso viene usato questo sito qua, mentre resta fisso ovviamente il 3'. E ovviamente girate la frittata, c'è la situazione opposta del 3' alternativo. E percentualmente il 18% dei casi sta qui, questo vertebrati è sempre, e l'8% dei casi sta in 3'. Okay. Poi c'è un altro caso che viene chiamato intron retention. Intron retention è invece il caso opposto rispetto al primo, cioè in cui c'è un introne, che a tutti gli effetti è un introne, che però in qualche caso viene saltato, cioè non viene visto, e viene considerato come se fosse completamente un esone questa parte qua. Questo pare una cosa molto antica, nel senso che è uno dei modelli con cui vengono, che più percentuale, è più rilevante nei bassi eucarioti, per esempio lo si vede relativamente spesso in qualche protista, in qualche fungo, e di solito è tipico degli introni molto piccoli, cioè quando gli introni sono molto piccoli possono o non possono essere inclusi, in questo caso si chiama di intron retention, e nei vertebrati, come vedete, molto poco frequenti, c'è un 3% dei casi in questo caso. E poi c'è questa ultima categoria qua sotto, che è molto interessante, e che se ci pensate l'avete visto un attimo fa nell'Herbifor, che è il cosiddetto esone mutualmente esclusivo. Cioè, ci sono un certo numero di geni, qui c'è scritto percent unknown, perché in effetti è molto difficile da valutare, bisogna valutarla sperimentalmente e non è semplice. Vuol dire che ci sono due esoni, vedete, che o vengono, o viene incluso uno, o viene incluso l'altro. Dal punto di vista, perché dico che è difficile da capire? Perché chiaramente dal punto di vista anche della meccanica di questo stadio è difficile da capire come succede. Perché qui è abbastanza semplice, vuol dire che qui ci può essere, non so, un inibitore del sito, per esempio. Cioè una proteina che si lega sul sito, lì lo nasconde, quindi ovviamente l'apparato di splice non vede questi siti qua e salta sull'altro. In questo caso qui è un pochettino più complicato da capire, proprio da tirar fuori come è possibile che l'inclusione di un sito escluda poi di conseguenza l'inclusione di quello successivo. Non è facile da razionalizzare, anche perché ci sono dei casi in cui ci sono degli esoni mutualmente esclusivi molto numerosi. Adesso vi faccio vedere poi un esempio. Quindi questa è la situazione. Ci sono poi una serie di casi in cui dallo stesso gene vengono fuori dei trascritti diversi, che fino a un po' di tempo fa erano stati classificati come trascritti diversi e non venivano inclusi nel problema dell'alternative splice. Ma oggi invece li classifichiamo lì perché di fatto è la stessa cosa, no? Che sono, per esempio, l'uso di promotori alternativi. Cioè ci sono un certo numero di casi in cui si vedono, e questo l'avevamo già un po' visto, no? Con la storia del trascrittoma, si vedono nello stesso gene uscire due trascritti diversi. Qui non vi ho segnato i trascritti, ma immaginatevi, uno parte di qua, da questa frecciolona, l'altro parte di lì, da quest'altra frecciolona. Allora, in un certo numero di casi qui dentro non c'è nulla, cioè non c'è nessuna sequenza codificante, nel qual caso i due trascritti sono diversi dal punto di vista dell'estensione 5', e magari lì ci sono delle sequenze magari di regolazione, a sapere, non lo so, però in certi casi invece qui dentro c'è una sequenza codificante, che a questo punto diventa un exon alternativo, d'accordo? Che può essere un'estensione, ma quasi mai, più delle volte un esone alternativo che c'è o non c'è, d'accordo? Okay. Quindi questo è abbastanza frequente. Non confondete questa situazione con quella che abbiamo studiato l'altro giorno dei trascritti diffusi. I trascritti diffusi, se vi ricordate, sono sempre situazioni che stanno in pochissime basi, quindi di fatto non influiscono mai sulla coding. Okay? E poi ci sono dei casi ovviamente di poli-A differenziale, che è la stessa figura di quella che abbiamo visto un attimo fa col calcitonin in CGRP. Cioè, la stessa cosa. Anche qui dentro ci può essere sequenza codificante o non codificante, ci sono tutte le variazioni del caso possibili. Ok? Va bene. Allora, vi faccio vedere due o tre casi abbastanza divertenti da vedere, che sono presi da questa review qua, del 2005. Poi ce n'è una review un po' più moderna adesso. Qui in questa review facevano vedere tre casi molto così immaginativi di splicing alternativo. Uno è per esempio questo proteina SLO, non so se l'avete studiata in fisiologia, forse sì. Questa qui è un canale del potassio. Un canale del potassio che sta dentro alle cellule sensoriali dell'orecchio interno. Sono le cellule che sono responsabili dell'udito, sostanzialmente. Poi questa qui è la chiocciola, la
corda, e se voi prendete una sezione lì della chiocciola lì, così come vi fa vedere la figura, vedete che ci sono, qui c'è la membrana basale, poi ci sono quattro cellule sensoriali, la cosiddetta inner, interna, e poi tre sorelle outer con le loro ciglia. Vi ricordate questa chiocciola piena di liquido, che ovviamente è quello che trasmette le vibrazioni, eccetera, eccetera. Quindi ciglia si agitano di conseguenza, eccetera. Allora, se noi prendiamo questo strato di cellule, lo svolgiamo, cioè aprite la chiocciola, la srotolate, ok? Potete fare uno schema di questo tipo, dove questa è la parte più interna e questa è la parte più esterna, contrario, scusa, questa è la parte esterna, cioè quella che va verso l'uscita, e questa è la parte più interna, e queste sono le quattro cellule che ci sono presenti da tutte le parti. Ora, la cosa divertente è che queste qui sono sensibili, vedete, delle frequenze di questo tipo, 20.000 Hz, queste qui sono sensibili a 20 Hz. La differente sensibilità è legata ad un'espressione di una serie di componenti, il sistema di sensoriale e di trasduzione, che è differenziali tra queste diverse cellule, tra le quali gioca un ruolo primario questa proteina SLO, che appunto è un canale potassio di transmembrana, che è una proteina che ha uno splicing alternativo estremamente complicato, vedete? Cioè, questo qui è lo schema del gene. Se vedete questa freccia qui è il solito inizio di trascrizione, e qui ci sono tutti i vari esoni, come vedete è diviso in esoni introni, è una cosa spettacolare questo affare, anche perché è una proteina ovviamente con i famosi sette parti, cioè una roba complicata, e vedete che tutti quelli segnati in scuro sono esoni di tipo alternativo, cioè che possono o non possono essere, vedete qua, possono o non possono essere inclusi nel trascritto, ce n'è uno qui, ce n'è uno qui, c'è uno qua, c'è uno qua, c'è questo. Questi qui sono due casi di, vedete, di 3 prime choice, vedete? Questo è un altro alternativo e via discorrendo. Quindi c'è tutta una serie di composizionalità abbastanza complicata, tra le quali, per esempio, è stato studiato molto bene questo stress exon, che codifica un pezzettino della ultima porzione della proteina qui interno, vedete? E quello che è stato visto è, per esempio, che tutte le forme che mancano di questo stress exon hanno delle cinetiche di apertura molto veloci e hanno bassa sensibilità al calcio, mentre invece tutti quelli che hanno questo stress exon hanno, vedete, cinetiche di apertura più lente e alta sensibilità alle concentrazioni di calcio. Quindi già quello determina, vedete, le due popolazioni diverse. Se si va a vedere cellula per cellula, c'è anche chi ha fatto proprio l'analisi cellula per cellula, beh, sapete che si può fare la single cell PCR, non l'avete mai sentita? È una cosa molto divertente, molto immaginativa, cioè questi signori vanno praticamente a prelevare un gocciolino di citoplasma con un microalgo, come quello con cui si fa il best friend, per intendersi, si va a forare la cellula e questo affare viene aspirato. Questa micropipetta di vetro, in questa micropipetta di vetro già ci sono i reagenti per fare una PCR, e per cui questo qui subisce una prima PCR e poi ovviamente viene fatta una seconda PCR più interna per amplificare le cose, e si riesce soprattutto con le cellule di origine neuronale o sensoriale che sono un po' più grossine, si riesce effettivamente a fare questo single cell PCR, da cui sono riusciti a capire che ognuna di queste cellule esprime una varietà diversa di questa proteina SLO, e quindi probabilmente questo lega alla diversa sensibilità e diverse frequenze di suono. Quindi questo è molto carino da vedere. No, citoplasma. Valutano qual è il risultato dello splicing, cioè il messaggero. Sì, sì, ma è una tecnica che è molto difficile. Sulle cellule coltivate, sui neuroni coltivati non è così difficile, perché le microiniezioni cellulari è una tecnica ormai abbastanza, anche perché adesso le si fanno con le computer controlled, quindi tutto sommato si riesce abbastanza bene a fare microiniezioni. Si fa il contrario, si prelevano delle micro
nanolitri di citoplasma e si fa avvenire delle reazioni di PCR successiva. Non dico che sia una cosa banale, tutt'altro, però si riesce a fare. Questi sono tutti gli esoni alternativi che ci sono. Un secondo caso, per esempio, molto spettacolare che è descritto in questa review è quello della neuroligina e neurexina. Voi sapete che queste sono proteine che servono a fare le sinapsi, cioè sono tra i maggiori componenti del riconoscimento sinaptico, tra l'elemento pre e post sinaptico, d'accordo? L'interazione avviene, come vedete qui, tra le due porzioni extracellulari di queste proteine, che entrambe sono proteine integrali delle membrane cellulari. Ora, questo riconoscimento qui è un riconoscimento complesso dal punto di vista biologico, perché non tutti gli elementi presinaptici possono dare sinapsi con tutti gli elementi postsinaptici. C'è una scelta tra le cellule che possono fare l'elemento e quelle che non lo possono fare. Una delle componenti di questa scelta è la neurexina, cioè la composizione, vedete, della parte esterna della neurexina. La neurexina ha, come vedete, di nuovo uno splicing pattern, cioè un quadro di splicing alternativo molto complicato, tutto dove vedete le linee plurime perché ci sono degli esoni alternativi o dei tre primi alternativi, eccetera. In più ha due promotori, vedete, alfa e beta promoter, che danno due forme completamente diverse della proteina. Tra l'altro quella che parte di qui ovviamente non manca di tutta la porzione transmembrana, d'accordo? E quindi fa da competitore solubile dell'interazione con la neuroligina, d'accordo? E quindi la composizione della parte esterna, vedete, della beta neurexina sostanzialmente dice se l'interazione con l'elemento sinaptico è possibile o meno. Quindi questa è una cosa funzionale. E poi si arriva alla cosa più spettacolare di tutte, che è quella della drosofila di S-CAM. Notate che tra l'altro drosofila non utilizza così tanto l'alternative splicing, non come i vertebrati, cioè più del lievito, ma meno sicuramente dei vertebrati. Però allo stesso tempo, in una situazione particolare, drosofila ha fatto una cosa veramente incredibile con l'alternative splicing. Cioè il DS-CAM di nuovo è una delle proteine guida per gli assoni, d'accordo? Cioè una delle proteine che va a riconoscere i punti in cui gli assoni devono crescere e quelli no. E la drosofila, tra l'altro, ha un numero di neuroni abbastanza ridotto, 250.000. Allora, quando questa cosa l'avevano trovata attraverso una patologia della drosofila, e quello che praticamente hanno trovato è che questo gene che codifica DS-CAM può essere alternative spliced, cioè può fare splicing alternativa a dare qualche cosa come 38.000, quella virgola lì è una virgola inglese, non è 38,00, è 38.000 tipi di proteine differenti. E notate che tra l'altro è 2-3 volte tanto la capacità codificante dell'intero genoma di drosofila. Allora, il trucco è questo. Di nuovo, questo qui è un gene che codifica una proteina integrale della membrana, di nuovo, composta, come vedete, la parte extracellulare è composta di tanti domini ripetuti, come spesso succede in queste proteine. Ora, se noi andiamo a vedere il gene, che non è disegnato in scala, è disegnato in una scala fittizia, nel senso che gli introni qui sono disegnati piccolissimi, perché sennò ci volevano 10 pagine di seguito per disegnarli, ci sono, come vedete, dei blocchi interi di esoni ripetuti. Esoni ripetuti vuol dire che qui c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6 esoni, che sono tutti simili tra di loro, ma un po' diversi, cioè simili ma diversi. Esone 4, esone 6, esone 9. C'è una figura migliore che vi fa vedere la storia, eccola qua. Vedete? DNA genomico e pre-mRNA è composto, come vedete, l'esone 4 ha 12 alternative. Poi ci sono due esoni fissi e poi c'è l'esone 6 che ha 48 alternative. 3 esoni fissi e l'esone 9 ha 33 alternative. Poi ultimo c'è l'esone 17 con due alternative, che fa quasi ridere. Allora, ognuno di questi esoni funziona con lo schema, quello che dicevamo che non si riesce tanto a capire, cioè con lo schema della esclusione mutuale. Il che vuol dire che quando uno di questi esoni viene incluso, tutti gli altri vengono esclusi. Torno nella diapositiva precedente, vedete qui per esempio l'esone 3 qui viene congiunto alla coppia boh, 7-8, d'accordo? E allora vuol dire che nessuno di tutte le altre possibili esoni viene incluso in quella cosa. Ci sarà una sola esone di tipo 4, un solo esone di tipo 6, un solo esone di tipo 9, d'accordo? E quindi queste, se li moltiplicate per le probabilità, vi dà quella figura di circa 38.000 che avete visto prima. Oh, quando hanno scoperto questa cosa qui, che più o meno è successa nel 2005, aveva fatto molto scalpore, chiaramente, anche perché si pensava che, figurati, allora i vertebrati che utilizzano tantissimo lo splicing alternativo, chissà quanti geni di questo tipo hanno. Invece non è vero. Cioè, come a volte succede in biologia, un fenomeno viene esagerato in una situazione particolare, d'accordo? Tutti gli insetti di questa famiglia lo fanno, anche le api, gli apiformi, eccetera, fanno questa roba qua. Quindi è stata una scelta che ha preso quella branca lì. Invece nell'uomo, per esempio, non c'è questa cosa qui. Cioè, ci sono delle figure di splicing alternativo, come avete visto prima, che danno alcune forme, eccetera, ma non di questa estensione. Quindi, per esempio, una cosa che aveva incuriosito molto erano i recettori olfattivi, che è lo stesso tipo di cosa. Recettore olfattivo, se ci pensate, vuol dire avere tantissime proteine diverse ma uguali, cioè uguali ma un po' diverse, che percepiscono, che vengono attivate da molecole differenti. Quindi poteva essere una soluzione fantastica. Invece quando sono andati a vedere come sono organizzati i recettori olfattivi, sono proprio migliaia di geni diversi. Quindi come dire che uno non bisogna aspettare, non bisogna credere che le nostre logiche siano esattamente uguali alle logiche evolutive. Sono così, d'accordo. Questa è la storiella. Ci fermiamo 7 minuti.